tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Vi assicuro che hanno fatto un disco veramente molto carino questi Berries, che sono un trio inglese di Londra. Hanno l'attivo due album. E dall'ultimo lavoro, I Fly Man, rilasciato il 19 agosto scorso, quindi oggi praticamente proprio un mese dall'uscita del nuovo lavoro dei Berries, fresco il disco I Fly Man, questa Prime che abbiamo appena ascoltato. Diamo il buongiorno al nostro Marco Muscara. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno a te Emilio, buongiorno a tutti, buon lunedì.
Lo sapevi Marco che se non hanno i nostri ascoltatori già iniziato a supportare Radio Rock anche su Twitch, è l'ora di farlo. Se avete già fatto un abbonamento gratuito, ricordate che scade dopo un mese. È molto semplice abbonarsi a Radio Rock gratuitamente su Twitch. Se hai un account Amazon Prime, ce l'hanno insomma quasi tutti ormai, andate su gaming.amazon.com, accedete con le vostre credenziali Prime, cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra e poi su collega l'account Twitch. A quel punto entri su Twitch, cerchi il nostro canale Radio Rock 106.6, clicchi su abbonati e anziché pagare l'abbonamento utilizzi l'abbonamento Prime. Poi c'è una casella molto semplice, usa abbonamento Prime e il gioco è fatto. Sembra complesso ma in realtà è molto più semplice di come risulta dicendolo, diciamo.
Ma si provate, smanettate un attimo e ce la fate,
e ce la farete tranquillamente. In cambio riceverete emoticon personalizzate, una chat esclusiva, lo stemma fedeltà e potrete guardare le nostre dirette senza interruzioni pubblicitarie. Radio Rock è tutta un'altra storia anche su Twitch. Diamo il buongiorno al nostro Marco Biondi in collegamento da Milano. Ciao Marco,
ciao,
buongiorno.
Marco.
Buongiorno a tutti, ciao Emilio, ciao Marco, ciao Radio Rock.
Allora senti Marco, io adesso ti faccio la domanda, anzi faccio a tutte e due voi, visto che anche Marco Muscarà è arrivato adesso, la domanda su qual è, se c'è una fila particolarmente lunga. Abbiamo visto anche David Beckham in fila per vedere la regina Elisabetta, per rendere omaggio alla regina Elisabetta, che ha fatto 12 ore di fila. È andato lì alle 2 di notte pensando di sfangarla e invece si è beccato 12 ore di fila per omaggiare la regina. Ecco, ci vuole una grande motivazione naturalmente. C'è una fila particolarmente lunga che avete fatto per qualcosa, Marco Biondi?
Guarda, io ricordo, non riguardo un concerto, non riguardo un evento, ma ricordo sempre, perché ce l'ho stampata nel cervello come un incubo, un viaggio Milano-Viterbo per una serata. Non mi ero ricordato che coincideva col weekend del 2 giugno, quindi puoi immaginare le partenze che c'erano.
Sì.
Io da casa mia sono arrivato in tangenziale, ho trovato già la tangenziale di Milano bloccata che indicava Bologna a 4 ore. Da lì puoi immaginare il delirio. Buonissima. Ma non solo. Una volta che arrivi a Bologna diceva, adesso si libera, no? Andranno verso il mare. No, quel giorno c'era anche il Gran Premio del Mugello.
Fantastico.
Quindi
fantastico.
Abbiamo fatto gli Appennini a piedi. Io ci ho messo 9 ore per arrivare a Viterbo. È stato un viaggio incredibile, allucinante.
Questa però Marco tu l'hai un po' subita, no? Ci sono poi anche delle, sì, delle code, diciamo così, volontarie. Cioè ci raccontavano prima degli ascoltatori, per esempio, che si sono messi in coda volontariamente ai cancelli, non so, per esempio di un impianto sportivo importante per vedere un concerto ed essere i primi ad entrare e mettersi più vicino possibile alle transenne. Quindi ci sono anche casi di questo. Cioè Marco Muscarà, tu hai
io
qualche...
Guarda, ho un caso che è una fila e un'attesa. Era il 2004, era a New York con mio cugino e mio zio americano Frank Muscarà.
Certo, Frank Muscarà è proprio il classico nome dello zio americano,
italo-americano.
Cioè, se tu pensi a uno zio americano tipo, no, l'americano del broccolino, no? Cioè, l'americano è come si chiama? Frank Muscarà.
È lui,
il classico nome. Vai.
Eravamo in giro per Manhattan e vediamo questo edificio con una fila enorme là davanti. Avanti, ci avviciniamo incuriositi e vado io a chiedere a qualcuno: ma che sta succedendo? E questo un po' in slang mi dice: ah, Jim Carrey. Ho detto: cavolo, c'è Jim Carrey, sta per uscire.
Fantastico.
Jim Carrey, aspettiamolo, lo voglio conoscere. Voglio una foto con Jim Carrey, aspettiamo 3 ore, 4 ore.
Tu già pregustavi un momento, no, in cui Jim Carrey e te abbracciati, no, si mettevate a chiacchierare del più e del meno.
Esattamente.
A lungo.
Lo strappavo un attimo, dopo un po' esce un signore e tutti vanno da lui e dico: ma chi è quello? Dice: no, guarda, quello è John Kerry. Tra l'altro era candidato a presidente degli Stati Uniti, quindi comunque...
Esatto. Non era Jim Carrey,
non era John Kerry. John
Kerry,
avevo capito male, siamo stati 4 ore l'ultimo giorno di vacanza.
Questo è bellissimo, però. Sì. Cioè, hai aspettato 4 ore e è stato pure inutile perché sì. hai aspettato una persona che in realtà non era lì.
Però ho fatto la foto con John Kerry da qualche parte. No, veramente.
Punto,
da qualche
sì.
parte ce l'ho.
A questo punto la foto me la faccio.
Magari diventa presidente, ho pensato.
Ma non è manco diventato presidente. Cioè, niente, è andato malissimo da tutti i punti di vista. Va bene, Marco.
Ma a proposito di New York, Emilio, New York si presta a tantissime code, ancora più che l'Italia, probabilmente. Io ricordo quando eravamo a Seattle, fra l'altro la band che abbiamo suonato prima, i Berries, arrivano proprio da Seattle, combinazione. A Seattle, quando ero nel 1996, credo, usciva nei cinema il nuovo film di Star Trek. E tu non hai idea di cos'è per gli americani Star Trek e cos'è soprattutto per i fan di Star Trek. Quindi c'era questa coda. Io ho un mio amico che era un fan di Star Trek, a me non è che me ne fregava molto in realtà, però c'era questo mio amico fanatico, ho detto vabbè, andiamo a vederlo. Comunque un film americano del genere, no? Importante, lo vai a vedere volentieri. C'era una coda che io credo sia durata ore e ore e ore fin dalla mattina per tutte le rappresentazioni, ma la cosa bellissima è che in coda c'erano i personaggi di Star Trek, perché erano i fan che andavano a vedere il film vestiti da Star Trek. E vedere poi quando finalmente siamo riusciti ad entrare, vedere quel film è stato un'esperienza perché tu non hai idea, era come vedere un film ma stare allo stadio, perché ad ogni cosa che succedeva c'era il boato tipo stadio, no? Quindi un tifo incredibile, è stato un viaggio. I fan di Star Trek possono capirmi.
Allora, io odio le file, però devo dire che ci sono delle file in cui magari ti diverti pure, fai delle cose anche come di passi il tempo, magari se stai con le persone giuste eccetera, non lo so. Però insomma, qualcuno ci scrive Queen 2003, tornando per un attimo ai concerti, le file per i concerti, no? Queen 2003 al Palo Automatica, 12 ore di fila, dalle 10 del mattino in fila 12 ore, però almeno ero davanti. Mi veniva da domandare ad Elia, Queen 2003, ma se avessi avuto l'opportunità di vedere Queen con Freddie Mercury, quante ore avresti passato davanti ai cancelli?
Era con Paul Rogers, se non sbaglio.
2003 penso a Paul Rogers, sì, probabilmente. Insomma, beh, è impegnativa una fila di 10 ore, Marco. Insomma, è tosta, non
sì,
lo so.
Sì. Poi tu dicevi all'inizio, giustamente, dei fan, quelli veri, quelli accaniti, che vanno davanti alla location del concerto la notte prima, addirittura con le tende magari, o comunque si mettono a dormire per aspettare l'apertura dei cancelli. Lì come la calcoli la coda? Perché è chiaro che vuoi stare vicino alle transenne, ma tu parti con ore e ore e ore d'anticipo, dormi lì, mangi lì, vedi tutta la gente arrivare e tu non ti vuoi spostare perché sei disposto per il posto, fondamentalmente.
Marco, senti, che ascoltiamo? Mettiamo su un disco, così partiamo subito alla stragrande. Che dici? Che mettiamo?
Sì, a rappresentare tutte le code di tutti gli artisti internazionali arrivati in Italia quest'anno. Grandi code anche per il concerto dei Rolling Stones, se vi ricordate, no? Ormai vedere i Rolling Stone è d'obbligo per vari motivi. Allora partiamo con i Rolling Stone, quella che per me è una delle canzoni più belle che hanno prodotto e inciso, anche se non è loro, ma è di Bob Dylan, e si chiama Like a Rolling Stone.
Dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging your next school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to get juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you
many people drink and think and leave. Golly babe, exchanging all kinds of precious gifts. You better take that diamond ring, you better. Party babe, you used to be so amused. And a pony in rags, who's the language that he used. Now go to him now, cause you, you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secret to conceal.
Stone. E allora sai che mi veniva da dire, intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, ai nostri, perché ne abbiamo diversi, Marco, di canali Telegram di Radio Rock, quindi c'è il canale ufficiale Radio Rock, chiaramente cliccate su Unisciti, cercatelo su Telegram e cliccate su Unisciti per rimanere aggiornato su interviste, notizie, eventi, novità musicali e molto altro, e non dimenticate anche di unirvi ai canali ufficiali del The Rock Show principalmente, e poi sì, anche vabbè, sì, altri, vabbè, Gagarin, Antipop, La soddisfazione dell'animale, Radio Rock è tutta un'altra storia, come sapete. Dicevo, voi, ecco, a proposito di file, c'è qualcuno che mi scrive, mi fa venire in mente, no? Mm-hmm. Io per Freddie Mercury avrei fatto anche 24 ore di fila. File virtuali, cioè nel senso, qual è l'artista, fermo restando che di file, far le file non va a nessuno, no. Diciamo, no, teoricamente, a meno che non c'è un, magari un malato, uno di quelli a cui piace stare in fila, però insomma, qual è la fila che fareste, cioè per quale artista che non avete visto evidentemente fareste, per conoscerlo magari, no, per vederlo, diverse ore di fila? Tu?
Beh, io per Nirvana probabilmente l'avrei fatta, poi Carcobain è morto, io ero un bambino ancora.
E tra quelli, diciamo, per i quali è ancora possibile farla, artisti tra i quali è possibile farla, un artista che diceva, beh, guarda, accetto di mettermi in fila un'ora, ma per conoscerlo, per dire.
Beh,
Jim Carrey.
Jim Carrey l'ho fatta. No, per i Muse, forse
già
la farei.
Ormai Jim Carrey.
Per conoscerli, per i Muse, io per ancora Muse. Ho la passione, devo dire la verità, anche se un po' scemata, però sì. Per il gusto, sì, dai.
Sì, sì, sì. Ricordiamo che Marco Muscarà ha scritto diversi libri sui Muse. Quanti libri hai scritto sui Muse? Tre o quattro?
Tre o quattro, firmandoli con altri nomi, però,
vabbè, però facendoli scrivere anche da altre,
sì,
persone.
Sì, sì.
Marco Biondi, invece, qual è la... C'è un artista che ti faresti anche, che so, un'oretta di fila per conoscere?
Per conoscere, fra quelli che non ho mai visto?
Sì, sì. Sì.
Beh, ce ne sono un po'. Allora, una coda incredibile potrei farla per Dylan, per esempio, anche se non è più il Dylan di una volta ed è molto criticato, perché insomma oggi in effetti sembra che sia lui che si fa un tributo a suoi brani, perché li canta diversamente, la voce è diversa, no?
Sì.
Però sai, io non l'ho mai visto Dylan dal vivo, una volta nella vita bisognerebbe vederlo, secondo me, quindi sì, potrei fare una coda per
Bob
lui.
Dylan, c'è qualcuno che ci scrive Chris Cornell anche un giorno, lo so ragazzi, però quelle no, sono cose purtroppo non più possibili. Quindi atteniamoci, se vi va, alle file che ancora possiamo fare, ecco, per vedere artisti ancora in vita. Marco, come continuiamo in musica? Che voglio mettere un'altra canzone scelta da te questa mattina.
Allora, mettiamo una canzone che avevamo messo in realtà già lunedì con Marco Muscarà quando tu non c'eri.
Sì.
Ma siccome ha un argomento che si presta a tante interpretazioni in realtà, e poi siccome in molti mi hanno richiesto, evidentemente ha colpito, è una band italiana, sai Emilio che con te suoniamo spesso rock italiano di band che non si fila quasi nessuno e non si capisce il motivo, perché spesso e volentieri sono anche molto valide. Noi siamo qui per suonarli. Il gruppo si chiama Maida, il titolo si presta veramente a tante cose, magari poi ci giochiamo un po', però l'importante è che il pezzo piaccia, fondamentalmente, che la band piaccia, una band che fa rock, è italiana, è della Calabria, fra l'altro. Il pezzo si chiama La mia vicina d'ombrellone.
Non lo sa che io l'ho vista già in costume anni fa. Ora ride anni che legge luce al mare. Tiene pure un cane che non smette di fotografare. La mia vicina d'ombrellone viene e va. E sempre tipo che parole come fa. Dicono sia fidanzata ma non l'ho da vedere. Magari me la perdo e poi la faccio bere.
Pensalo quel whisky e dimmi un po' di te. Resterà tra di noi. Dove non sei stata. La mia vicina d'ombrellone non si fa. E anche quasi avvicinare timida. Con le cuffiette al collo il disco dei Pantera. E come darle torto se si fa la musica leggera. La mia vicina d'ombrellone sa di me che so suonare un po' di tutto. Ma non il jazz. L'ho rapita in un istante grazie all'improvvisazione. Ma si dà su di un cantante. Mia vicina d'ombrellone.
Pensalo quel whisky e dimmi un po' di te. Resterà tra di noi. Sali a casa che il mio pesce rosso ha sete. Dammela la filosofia. Dimentica chi sei, domenica se vuoi. Ti porto via dove non sei stata mai. Fidati di me, non ci sei stata mai. Fidati di me, non ci sei stata mai. Vieni via bambina, nella mia cucina. C'è la carne con un sacco di farina. Non sei la mia regina come Margherita. Ma ti mangio tutto solo con le dita. Vuoi la dolce vita? Non in dolce vita. Fai la porno diva con la coroncina. C'è l'entano mina, non ti amo mica. Non mi chiamo mica o mica, sono mai d'amica.
Mia vicina d'ombrellone, 928 su Radio Rock. Qui arrivano un bel po' di messaggi per quanto riguarda. Abbiamo un po' deviato, no, dal tema principale, cioè quello delle le file che avete fatto, ma quelle che fareste, quindi tenendo presente che la fila è sempre una cosa, insomma, non graditissima, ma evidentemente ci vuole una forte motivazione, magari per qualche artista, per qualche band, forse questa motivazione la possiamo trovare. Vediamo che cosa scrivete altri 899 106 600. Bellissimo questo pezzo, ci scrivono, grazie Marco. E c'è qualcuno, Andrea, caro Marco, che scrive: io farei la fila per conoscere Biondi. Quindi insomma, già abbiamo qui una fila pronta per te, quindi già siamo, si accettano numeretti, prendiamo i numeretti, si accettano prenotazioni, facciamo così.
Ma sai perché, Emilio? Sai perché? Perché sanno che è una fila breve.
Allora, no, non credo proprio. Guarda, io per stringere la mano a Jimmy Page aspetterei anche 48 ore.
Vedi?
48 ore addirittura.
Un
paio di giorni per stringere la mano a Jimmy Page. Io non la farei una fila per conoscere un artista, perché sarebbe davvero inutile. Cosa potrebbe dirti un povero Cristo che ha già stretto la mano e parlecchiato con mille persone? Per questo motivo che io non ho mai disturbato personaggi famosi, nemmeno quando per lavoro ne vedevo diversi. Non mi darebbe nulla sta cosa, sarò strano io, no? Ma insomma, c'è anche questa corrente di pensiero.
E c'è anche il rischio poi, no, che tante volte accade di conoscere il tuo idolo di persona e renderti conto che poi magari musicalmente è qualcuno che adori, sì, e poi di persona, certo, ti delude, certo, un pochettino, ecco.
Ma sai, poi
guarda, io in breve, te la dico in breve, mi è successo di avere di fronte a me Battisti.
Sì.
Tu sai che Battisti era uno che proprio non rompetegli le palle, lasciatelo stare, tranquillo, eccetera. E una mattina all'aeroporto rientravo da una serata, erano tipo le 7:30 Linate a Milano. Sai il nastro dove passano i bagagli? C'era il mio amico che era con me a fare la serata e dice: Marco, guarda chi c'è di là dal nastro. Alzo gli occhi, Battisti in persona. Io sono un battistiano dentro, fuori e anche attorno, praticamente. E lì sai, succede questa cosa strana, come diceva giustamente Marco Muscarà, perché sai che non vuole avere rompimenti di coglioni, tu vorresti andare lì anche soltanto a stringergli la mano, no? E lui ha visto tutta la scena, ci ha lanciato un'occhiata che ci ha fulminato e io da fan sono stato buono, tranquillo, me ne sono stato lì, l'ho guardato e me lo sono guardato finché ho potuto, insomma.
Ecco, magari
ho rispettato la sua privacy.
Sì, quel rispetto magari è giusto, soprattutto un altro è, tu me ne hai parlato benissimo dal punto di vista umano, Marco, ma un altro è Francesco De Gregori, no? Di cui si dice, io non ho avuto modo di incontrarlo qui in radio, però si dice che sia uno che insomma non ama moltissimo che gli si vada a chiedere autografi, cose di questo genere, eccetera. Allora magari lì quando lo vedi, no, magari una cosa al volo per cercare di disturbarlo il meno possibile, no?
Sì, ricordiamoci sempre la canzone Guarda che non sono io.
Esatto. Va bene, torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Qui arrivano un sacco di messaggi, di idee per personaggi da poter incontrare, per i quali si farebbero anche ore e ore di fila. Tra poco approfondiamo. Intanto pubblicità, torniamo con la nuova dei Mets insieme a Joe Talbot degli Idols tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Loro sono canadesi, si chiamano Mezza, sono una formazione, diciamo così, di punk rock, post punk, fate un po' come vi pare, attivi dal 2008, collaborano in questo singolo, si chiama Come On Down con Joe Talbot degli Idols, come si sente anche dalle sonorità, la session dell'ultimo lavoro Atlas Vending, uscito nel 2020 per i Mezza. E allora Emilio Pappagallo, Marco Biondi da Milano, Marco Muscarà qui da Roma, ragazzi, ci sono un sacco di messaggi, vi leggo un po' di cose poi mi dite, io pur di mi dite quali condividereste e quali no magari, io pur di stringere la mano, scrive Luca, a Danny Carey, quindi al batterista dei Tool, mi farei anche la via crucis sui ceci e sui cocci, cioè vabbè, una cosa proprio
dolorosissima,
devastante. Io farei la fila per i Metallica, soprattutto per incontrare James Hetfield, visto che non si presenta più ai meet and greet da parecchio, ci scrive qualcuno. Io ho avuto modo di conoscere James Hetfield e la cosa che mi ha più colpito, insomma, io non sono bassissimo, sono 1,80 m e lui aveva tutta la testa più di me, cioè sarà tipo 2 metri, è un omone gigantesco proprio. Poi a luglio ho fatto una mega fila per andare a vedere Kiss a Verona, la prossima pubblicamente probabilmente la farei per andare a vedere gli AC/DC oppure Rammstein, per incontrarli da solo. Magari non farei per incontrarli solo, invece magari non farei la fila. Vabbè, insomma, no, se non fai la fila non vale.
Beh, certo, risposta è questo.
Devi fare la fila per forza. Sentiamo ancora qualcun altro di voi, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno. Io su questa domanda vi risponderò che ho fatto diversi anni fa una fila dentro il teatro, nel backstage del teatro, fortunatamente, dove aveva suonato la PFM per conoscere Mussida, Di Ciocio, Ziva, se vi dicendo, che all'epoca mi piacevano veramente tantissimo, stiamo parlando di una decina di anni fa, e ho veramente aspettato tantissimo, dopodiché è dovuta intervenire la mia ex ragazza che è andata a bussargli praticamente nel camerino a Di Ciocio mentre si stava cambiando per farmi stringere la mano con lui e farmi fare una foto con lui, ed è stato un bel momento.
Cioè la tua ragazza si era spazientita. Brava. Praticamente, ha detto basta, senti, qui intervengo io, vediamo, se no qui non ne
anche
usciamo,
se
io
in mutande non ci frega nulla.
Vabbè, invece qualcun altro che scrive, Marco, che a 15 anni è andato negli studi Rai dall'altra parte di Roma rispetto a dove vivevo, perché voleva incontrare Battiato. Lui uscì alle 21:30, mi gettai letteralmente sulla sua macchina per chiedere un autografo. La conversazione fu questa: è tardi, perdo l'aereo. E io risposi: ho perso 3 autobus per aspettare te. Finì con una risata, un autografo e le botte che ho preso da mia madre quando sono tornata a casa alle 23, ma per il maestro ne è valsa la pena. E dice, quindi insomma, vedi quando c'è la passione, Marco, poi no, si affronta tutto. Con
la più passione
facilità.
Fa fare un sacco di cose, soprattutto se hai 15 anni. A 15 anni sei anche molto incosciente, no? Andando indietro negli anni, quando ero ragazzino io, c'erano 2 big della musica italiana, che erano Angelo Branduardi e il Banco del Mutuo Soccorso, che si misero insieme per fare un tour che era denominato La Carovana del Mediterraneo, no?
Sì.
Arrivarono a suonare in Piazza Duomo a Cremona, io sono di origini cremonesi, abitavo lì in provincia, e andai, non mi ricordo con quale mezzo, perché a quell'età qualcuno mi avrà accompagnato, immagino, a vedere questo concerto col mio regista a Torino, perché io mi registravo abusivamente tutti i concerti già all'epoca, e poi neanche tanto abusivamente bussai alla porta dei camerini per fare un'intervista ad Angelo Branduardi, non concordata, figurati tu, mettiti nei panni di Branduardi che era all'apice del successo, si vede bussare sto ragazzino che non sapeva manco dove era probabilmente, che gli chiede un'intervista. e lui mi concesse l'intervista di mezz'ora addirittura, che io veramente al pensiero oggi resto allibito. Oggi le cose sono un po' diverse, come tu ben sai anche, no?
C'è Lorenzo che dice Maynard James Keenan, che per fortuna è ancora vivo, rimane il mio preferito da incontrare. Tra l'altro vale per tre, perché è la voce di tre band, quindi insomma dice ragazzi,
sì, è vero,
ne incontri tre per uno. Io per Iggy Pop farei ore di fila in ginocchio su un tappeto di ghiaia pur di incontrarlo.
Parliamo di fila, però dai, non è necessario,
lui la vuole,
no?
Però lui ci tiene a farla in ginocchio sulla ghisa,
si
sulla
porta ghiaia da casa, si
ghiaia.
Bisogna far presto però.
Esatto, sì, infatti. E poi c'è anche chi scrive, vediamo un po', io con per i Genesis con Gabriel e Steve Hackett farei tre giorni di fila, quindi
guarda, io anche quattro, ti dico,
è comprensibile, diciamo che è comprensibile. Sentiamo ancora,
buongiorno direttore, buongiorno. Ciao. Pure ai Marchi,
i Marchi, ciao.
Si chiamano tutti Marco, siamo tre.
Anche tu sei Marco,
ma io per quello che è stato
proprio
in generale per la musica e soprattutto perché me dà proprio, quando la vedo, gioia a vederla, perché rideva sempre. Assolutamente Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, quindi proprio siamo andati su. Va bene, Ella Fitzgerald, lui la vorrebbe incontrare, però insomma, diciamo che manteniamoci, ecco, sulle cose fattibili, sulle code fattibili. Vai,
la farei soltanto per incontrare Keith Richards.
Keith Richards,
solo per lui.
Keith Richards, qualcun altro ci scrive: farei ore di fila per incontrare i Dream Theater solo per Petrucci. Anche cioè, lui dice: per i Dream Theater potrei fare ore di fila, se fosse solo Petrucci. Potrei fare anche giorni di fila, anche se non
ti
torna.
Conviene i Dream Theater a questo punto.
Matematicamente perché, non torna. A meno che non hai i Dream Theater senza Petrucci, allora avrebbe senso, altrimenti non torna. Va bene, Marco, che ascoltiamo?
Beh, guarda, parlavamo di band e di artisti che non esistono più fondamentalmente, no? Come i Genesis di Peter Gabriel e Steve Hackett, per esempio, che venivano nominati prima. Ci sono tante band e tanti artisti che ci piacerebbe rivedere, non per forza perché siano scomparsi, ma semplicemente perché si sono sciolti. Poi in questo caso, vabbè, due componenti purtroppo non ci sono più. Però chi non vorrebbe vedere oggi i Beatles, io credo, con quello che hanno rappresentato, con tutte le band e tutti gli artisti che si sono ispirati a loro. E allora, in una puntata come questa, un pezzo dei Beatles ci vuole, siete d'accordo?
Assolutamente sì. Che ascoltiamo? Che dici?
Ascoltiamo Revolution.
Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know,
you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Revolution, loro sono i Beatles, e tra l'altro c'è Carlotta che ci scrive: Marco, quante ore per Paul McCartney? Perché me le faccio tutte, Paul McCartney che tra l'altro è vivo, in buona salute, adesso schiatta domani e sicuramente mi sentivo in colpa di questa cosa, però no.
Sempre che non sia un poliziotto che ha preso il suo posto anni fa.
No, sempre se no, è sicuramente Paul is dead, certo. Come sappiamo, che la mi affascia tantissimo quella teoria lì del complotto, però c'è lui, tra l'altro è vegetariano, sta bene contro, no, per i diritti degli animali eccetera, quindi quante ore per Paul McCartney secondo te, quanto potrebbe essere, secondo voi quanto potrebbe essere un numero giusto di ore per conoscere Paul McCartney e stringergli la mano?
Almeno 20
almeno 20 ore di attesa.
Guarda, anche 50 ore
è tipo un'asta di ore qua, no? Chi offre di più?
Sì, assolutamente,
Paul McCartney, che avremo presto qui in studio, che ci ascolta sempre tra l'altro, ricordiamolo. No, tra l'altro volevo dire, a proposito di, mi ricordavi Marco, che a proposito di Beatles, oggi avrebbe compiuto 88 anni Brian Epstein, storico, sì, manager dei Beatles, persona, diciamo così, che chi ama i Beatles chiaramente conosce, però che non è conosciutissimo ai più, cioè non è un membro dei Beatles, in qualche modo forse lo è stato. Possiamo dire, possiamo immaginare che se non fosse morto in quel giorno d'agosto del 67, probabilmente la storia sarebbe andata diversamente, o comunque qualcosa avrebbe cambiato, il fatto che, no, un evento traumatico. Nella storia dei Beatles.
Secondo me sì. Allora, i Beatles non volevano più andare in tournée e questa cosa mise in crisi Brian Epstein, perché insomma lui a questo punto si rendeva conto che loro erano molto indipendenti musicalmente, no? È chiaro che poi vabbè è successo quello che è successo per anche altri e soprattutto altri motivi. I Beatles però in quel momento si sono trovati senza una figura paterna, diciamo così, senza, esatto, quello che li aveva scoperti e che li aveva gestiti alla meglio, anche perché comunque quattro ragazzi di quell'età con un successo planetario non si saprebbe saputi gestire probabilmente, no? Con la morte di Brian Epstein loro sono un po' andati così, hanno fatto tante iniziative che non sono andate bene, hanno aperto la Apple che fu un disastro commerciale fondamentalmente, no? All'inizio tanta attenzione perché era un'iniziativa dei Beatles, quindi tanta voglia di fare cose nuove e anche creative, ma senza avere un modello di business che già all'epoca comunque poteva essere importante. Io credo sì che sarebbero andate diversamente le cose.
Io ho visto per esempio Get Back, no? Come penso tutti abbiamo fatto, il documentario è uscito qualche mese fa, che ha raccontato tre settimane nella vita in maniera molto piena e densa di particolari, molto molto attenta, tre settimane nella vita dei Beatles, durante le session di quello che poi divenne l'EDB, in realtà c'era prima, poi c'è stato prima Abbey Road, ma insomma nel gennaio 69, ed effettivamente quello che emerge, almeno a me ha comunicato questo, la visione di quel documentario è proprio che stiamo parlando di ragazzi molto giovani, sotto i 30 anni, avevano 27-28 anni, sì, e che erano completamente, mancava una figura di raccordo, mancava sì, Brian Epstein, mancava un manager che in qualche modo potesse guidarli, ed erano già tutti ormai lanciati verso quelle che poi sarebbero state le loro carriere soliste, insomma sono un po' usciti da erano un po' già usciti dall'orbita della band, diciamo così, no? Questa è l'impressione,
sì,
che ho avuto.
Poi sono emerse le loro personalità, no? Quindi c'era quello più strafottente che magari era John Lennon, c'era quello che voleva fare più il capetto che era Paul McCartney, che era un po' odiato anche per quello, no? Perché voleva, non c'è più nessuno che prende le decisioni, bene, decido io. Però si è autoeletto, no? Capo della situazione. Questa cosa ha dato molto fastidio soprattutto a Lennon e a Harrison. Ringo Starr era quello invece un po' più tranquillo, che faceva di pacere, anche se anche lui se ne andò dai Beatles a un certo punto, perché alla fine tutti e quattro in momenti diversi nell'arco di poco tempo se ne andarono, poi rientrarono. Però se ne andò Ringo Starr, se ne andò George Harrison, se ne andò Lennon, e anzi McCartney sapeva che Lennon voleva andarsene, quindi se ne andò lui, sancendo definitivamente poi la fine dei Beatles.
E rimane incredibile come in 7 anni, alla fine, se andiamo a vedere, di carriera, siano riusciti poi a incidere, no, nel mondo della musica.
Cioè un periodo meno di 10 anni per quello che poi è stato uno dei gruppi più importanti, se non il più importante.
Ti dico anche di più: io credo che loro abbiano rivoluzionato tutta la musica in soli 3-4 anni, perché comunque i primi anni erano un po' abbastanza simili musicalmente, avevano trovato la formula giusta, no? Certo. Quindi da Please Please Me al secondo album From the Beatles a Help, Hard Day's Night, bene o male la formula era quella. Sì, poi certo hanno inventato il film che ancora di un artista non era mai arrivato, però la vera rivoluzione loro l'hanno fatta da Rubber Soul in avanti, secondo me. Quindi parliamo del 65 fino al 69, quei 4 anni sono stati devastanti. Loro hanno fatto una ricerca sperimentale a cui ancora oggi tanti si ispirano, fra l'altro.
Tanto non ne stavamo parlando, questo poi è un tema che aprirebbe uno scenario che meriterebbe 10 puntate, non una, però ne parlavamo un pochino in preparazione della puntata di oggi, ma i Beatles, si dice spesso, la somma delle carriere soliste dei Beatles non arriva alla grandezza di loro come band, e questa è una cosa abbastanza classica, però devo dire che ammettendo che comunque sarebbe stato difficile, no, superare la grandiosità, la grandezza dei Beatles, però tutto sommato per essere, insomma, esponenti di una band del genere hanno avuto delle carriere soliste che altri si sono sognati, altre star, pensiamo, non so, a Mick Jagger, a tanti altri. Cioè non è facile avere una bella e fruttuosa carriera solista se sei membro di una band supersonica, no Marco?
No, assolutamente no, anzi io credo che nelle band ci sia da sempre la paura di fare album solisti, perché sai benissimo che non andranno mai come se tu lo facessi con una band. Ma allora, lo stesso Mick Jagger, tu lo citavi, ha fatto 2 album solisti di cui non se n'è accorto nessuno. Anzi, la cosa che mi fa ridere è che Keith Richards, anzi 3 album solisti fece, non 2, 3 con la Columbia. Keith Richards nel suo libro Life, infatti, parlando del primo album solista di Mick Jagger, quello con Just Another Night, che comunque fu una canzone che un po' si sentì in giro, no? Lui dice: di quell'album tutti ne avevano una copia ma nessuno l'ha mai ascoltata.
Fantastico. Beh, guarda, dobbiamo parlarne di questa cosa. Io mi viene in mente, Freddie Mercury, grandissimo leader dei Queen, ha fatto sostanzialmente un disco,
sì, un singolo, poi si va a vedere che ha avuto più successo buttandosi un po' sulla dance.
Ha fatto addirittura 2 album Freddie Mercury da solista, che furono un flop. Fra l'altro, il primo album solista sancì una pausa con i Queen, perché gli altri Queen si incazzarono da morire.
Sì, infatti. Senti Marco, che ascoltiamo adesso? L'ultimo brano, poi torniamo per i saluti.
Sì, allora l'ultimo brano, visto che ci piace mettere le cose nuove, brani nuovi, proporre musica nuova, e volevo sottolinearlo perché magari qualcuno non se ne accorge, allora volevo proporvi una band che si chiama Pale Waves, che non è di primo pelo, nel senso che comunque hanno già 3 album all'attivo, esistono da qualche anno, esistono dal 2014 esattamente, ma secondo me in Italia ancora ce li filiamo in pochi, e quindi volevo proporvi quello che è il brano d'apertura del loro nuovo album, che è uscito lo scorso 22 agosto, quindi ha un mesetto grosso modo di vita. Il brano si chiama Lies, ripeto, il gruppo si chiama Pale Waves. I'm sure I'm in over my head.
Waves e onde pallide, non so come dire, onde pallide che Pale Waves con questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che col quale chiudiamo anche oggi è Volata. Però io, Marco, l'argomento degli artisti che tentano la carriera solista dopo essere usciti o parentesi, diciamo, nella carriera di grandi band, lo porterei avanti, perché arrivano degli input interessanti. Oggi lo facciamo in tempo, ma lo riprendiamo magari, che ne dici?
Sì, lo riprendiamo, anche perché ci sono tanti esempi da fare, fra l'altro quasi tanti nel negativo e qualcuno anche in senso positivo, però insomma lo riprenderemo sicuramente.
Oh,
sì.
Qualcuno dice però gli era rimasto sempre ai Beatles, intende?
Sì.
Mamma Yoko, ora io non la vedrei proprio come una mamma, ecco, diciamo. Io non sono uno di quelli pensa che è stata, tra virgolette, colpa, perché poi il concetto di colpa è sempre un concetto molto sgradevole, no? Perché non vuol dire nulla, di Yoko Ono. Sicuramente, diciamo che hanno agito una serie di situazioni, di contesti particolari, tra cui anche evidentemente il fatto che John Lennon era molto legato a Yoko Ono e cominciava a fare un po' un percorso diverso,
un
no?
progetto diverso.
Non è neanche colpa di Yoko Ono, voglio dire, no? Perché molti hanno detto in Get Back lei era sempre in mezzo, però era Lennon che glielo permetteva evidentemente, no? Di stare vicino a loro mentre registravano, cose di questo genere, e anche forse il resto dei Beatles che tollerava questa situazione. Poi è durato poco, però insomma va bene.
Infatti, ma poi guarda, eravamo già alla fine ormai, ma tieni conto che lo stesso George Harrison, quando registrava While My Guitar Gently Weeps, ha fatto tutto da solo in studio, tant'è vero che non riusciva a fare delle parti di chitarra, ha chiamato il suo amico Eric Clapton, che è stato il primo artista a suonare su un album dei Beatles, a parte i Beatles, però anche lì vedi, era Eric Clapton, era un amico. Il problema è che lei era la fidanzata di John e John se la portava in studio, il problema era quello, ma non è stata sicuramente lei il motivo dello scioglimento.
Intanto ti dico così, en passant, che secondo me il disco più bello tra gli ex Beatles che hanno poi fatto una carriera solista l'ha fatto proprio Harrison, ed è All Things Must Pass, che secondo me è un capolavoro assoluto, tutto rispetto per altri dischi molto belli di John Lennon e di Paul McCartney, meno forse di Ringo Starr, che per lui però ha fatto delle cose interessanti. Io credo, lo leggo come disco più bello, non so che ne pensi tu, Marco Biondi, però insomma secondo me
io ne ho due che metto a parte di merito. Uno è quello che dici tu di Harrison. Io poi ho sempre avuto un po' un debole artisticamente per Harrison, devo dire la verità, e però se penso a Band on the Run di Paul McCartney, trovo che sia ancora oggi un capolavoro,
bellissimo.
Forse l'album più bello che lui ha fatto, sì.
Senti, caro Marco, io ti ringrazio, è volata quest'ora anche quest'oggi, ti do appuntamento a lunedì prossimo per un altro per un'altra ora insieme di musica e di chiacchiere. Ringrazio Marco Muscarà, che è stato con noi e che ritroveremo tra poco anche in Gagarin con Tatiana e Boris. Grazie Marco.
Grazie a te Emilio.
Appuntamento per me invece a domani mattina alle 7 con un altro appuntamento, con un'altra puntata del The Rock Show. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.